Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto, realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma. Egittomania al Campo Marzio, una breve introduzione prima di partire. Sappiamo che la civiltà egizia ha una lunga storia, complessa e affascinante, che inizia 4.000 anni prima di Cristo e che si incrocia con la storia di Roma. Ma come e quando si incontrano i destini delle due civiltà, egizia e romana? I rapporti politici e di alleanza tra le due potenze sono attestati fin dal III secolo avanti Cristo, ma solo tra il 51 e il 30 avanti Cristo il Regno d'Egitto diventa uno dei più acerrimi nemici di Roma. Cleopatra VII, infatti, della dinastia dei Tolomei, spera di dominare l'intero Mediterraneo e di fatto è con un atto di guerra che la storia egizia si fonde con quella di Roma. E così, nel primo secolo avanti Cristo, in tutto l'impero romano, si diffonde con grandissimo successo il culto di Iside e di Serapide. Sorella e sposa di Serapide, madre di Horus, Iside è la dea dei tantissimi nomi, la grande madre, la regina dei cieli. Il suo geroglifico è un trono, essendo lei la base della potenza del dio Sole, oltre ad essere la fonte del potere del faraone. E accanto a lei c'è poi Serapide, dio dell'oltretomba, della fertilità e del mare, che ha il potere di guarire e di dare oracoli, spesso rappresentato seduto con accanto Anubi, abbellito da una barba folta e un moggio di grano in testa. Siamo dunque nel primo secolo avanti Cristo, al tramonto della Repubblica, quando Augusto, il primo imperatore di Roma, abbellisce la città con numerosi obelischi. È con lui che la città eterna è invasa da una sorta di egittomania, riempiendo la città di cimeli di conquista. Il viaggio egizio che stiamo per iniziare si snoda nel Campo Marzio, quarto rione di Roma, dove tra vicoli e piazze famose in tutto il mondo conosceremo alcuni obelischi antichi e reperti archeologici ancora visibili a cielo aperto. Molti reperti di inestimabile valore esposti nei musei più importanti del mondo provengono dall'Iseo Campense, il santuario di Iside e di Serapide, costruito nel cuore del Campo Marzio. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto, realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma. Il Campo Marzio, un cantiere nei secoli. Ma non possiamo partire senza ripercorrere brevemente la storia del Campo Marzio, il palcoscenico dell'incontro tra l'Egitto e Roma. Nell'accezione più generica, con Campo Marzio si designava tutta la pianura compresa tra il Campidoglio, il Tevere e le estreme pendici del Quirinale e del Pincio. Secondo una delle leggende sulle sue origini, il Campo Marzio sarebbe appartenuto ai Tarquini in qualità di agro regio, trasformato poi in area pubblica dopo la cacciata dei re. Qui si svolgevano i più antichi riti del culto romano, che successivamente, per iniziativa di consoli e imperatori, furono conservati nella tradizione e trovarono collocazione in grandiosi edifici religiosi. Senza arrivare mai alla soffocante concentrazione architettonica del centro storico, quest'area fu comunque teatro di grandi cantieri, che produssero alcuni tra i più significativi monumenti della Roma repubblicana e imperiale. Dopo il periodo più antico, di cui sfortunatamente non resta più nulla di visibile, durante la gloriosa età repubblicana vennero costruiti in Campo Marzio numerosi santuari, tra cui l'importante complesso dell'area sacra di Largo Argentina e l'Iseo Campense, il santuario dedicato a Iside e Serapide risalente al 43 avanti Cristo. L'Iseo Campense era il più antico ed esteso santuario egizio presente a Roma, il più grande in tutto il bacino del Mediterraneo, dopo il Serapeo di Alessandria d'Egitto. Molte fonti storiche ci raccontano della sua esistenza e molti imperatori amarono il culto di Iside e abbellirono e ricostruirono il santuario nel corso del tempo. L'edificio, che aveva una lunghezza di 220 metri e una larghezza di 70 metri, era articolato in tre parti. L'ingresso principale si apriva all'altezza dell'attuale via del seminario, in un cortile sacro, adornato dalle cappelle dedicate agli dei. Al centro sorgeva il Tempio di Iside. e infine un'esedra semicircolare ospitava presumibilmente il serapeo, sul quale sorge oggi la chiesa di Santo Stefano del Cacco. Nel primo secolo avanti Cristo, poi, il grandioso progetto di Cesare, che prevedeva niente meno la deviazione del Tevere e l'unificazione del campo Marzio con una parte del fiume, fu interrotto prematuramente a causa della morte del dittatore. Lo ereditò il successore, il primo imperatore romano, nato come Gaio Ottavio Turino e meglio conosciuto come Augusto. A partire dal 25 avanti Cristo, Agrippa, genero e stretto collaboratore del Princeps, intraprese poi un programma edilizio fortemente connotato in senso politico e propagandistico. Nel luogo in cui la tradizione collocava l'apoteosi di Romolo, venne edificato il Pantheon. Sempre Agrippa, nella stessa area, finanziò personalmente e fece edificare il primo grande impianto termale di Roma, accanto al quale realizzò anche i maestosi Septa Iulia. Dopo il grande incendio dell'80 d.C., che devastò anche il campo Marzio, un'altra intensa fase di lavori fu intrapresa dall'imperatore Domiziano. Il Pater Patriae, come senza falsa modestia si faceva chiamare Domiziano, compì massicci interventi di restauro sugli edifici preesistenti danneggiati dal fuoco, edificò anche nuove strutture, che contribuirono a completare la monumentalizzazione di quest'area di città, già ormai ampiamente costruita. Nell'area che corrisponde all'attuale Piazza Navona, Domiziano fece costruire un grande stadio, destinato ai giochi atletici di tipo greco, e un odeon, cioè un teatro coperto. Questi monumenti, affiancando gli altri edifici teatrali già esistenti, evidenziavano la funzione ludica del Campo Marzio, dove si concentrava il maggior numero di edifici dedicati al divertimento e ai passatempi del popolo romano. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma, l'Obelisco di Montecitorio. Il nostro viaggio parte dall'Obelisco di Montecitorio, trasportato a Roma per celebrare la conquista dell'Egitto da parte di Ottaviano, divenuto Augusto nel 27 a.C. Dovete sapere che Roma è la città che conserva il maggior numero di obelischi al mondo. Ne possiede ben 13, di cui 8 sono obelischi originali egiziani. Il termine obelisco, dal greco obelos, tradotto propriamente significa piccolo spiedo. Sì, avete capito bene. Di fatto significa spiedino, ma non è un arrosticino, bensì un imponente monumento celebrativo in pietra, che può essere iconico, cioè con i geroglifici, o aniconico. Gli obelischi culminano con una cuspide chiamata Pyramidion, che identificava la collina primigenia, che emerse dall'oceano primordiale sul quale il dio creatore, Atum, generò se stesso e la prima coppia divina. Ricoperta di lamine dorate, la collina brillava illuminata dai raggi solari. L'obelisco simboleggiava infatti il dio del sole, Ra. L'obelisco di Montecitorio riporta il nome di Psametico II, vissuto nel VI secolo avanti Cristo, terzo faraone della 26esima dinastia saitica. L'obelisco venne eretto a Eliopolis per commemorare le vittorie del faraone sugli Etiopi nel suo primo giubileo. Regnò però solo 6 anni. L'obelisco di Montecitorio è un monolite a 4 facce in granito rosa, alto circa 22 metri. Immaginate un palazzo di circa 7 piani tutto in un unico blocco. I geroglifici celebravano il faraone, raffigurato in forma di sfinge sdraiata, con i consueti titoli onorifici. Su ciascun lato della cuspide si nota lo scarabeo alato che sostiene il disco solare. La scritta alla base cita l'imperatore Augusto, figlio del divino Cesare. L'obelisco di Montecitorio era infatti lo gnomone della meridiana di Augusto, la più grande del mondo antico, inaugurata nel IX secolo avanti Cristo. Rimase eretto fino alla fine del X secolo e crollò a seguito di un incendio, giacendo sepolto e dimenticato da tutti. I tentativi di recupero furono diversi nei secoli e nel 1789 Papa Pio VII Braschi commissionò il restauro a Giovanni Antinori, commissionandogli anche la collocazione in piazza Montecitorio. La sfera è forata per permettere il passaggio del raggio solare a mezzogiorno, con l'idea di ripristinare l'originale funzione dello gnomone, ma purtroppo, come d'altronde con quello antico, non si riuscì a renderlo funzionante. Tra le leggende si racconta che la sfera originale custodiva le ceneri di Augusto stesso, ma effettivamente nessuno si è mai preso la briga di verificare. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma, l'Obelisco Agonale. Fra le piazze barocche di Roma, Piazza Navona svolge un ruolo particolare. La sua forma di insieme era stata determinata dallo stadio di Domiziano, inaugurato nell'86 d.C. Durante il Medioevo, sulle rovine romane, furono costruite delle case, ma lo spazio centrale rimase libero e diventò teatro di giochi popolari. Successivamente, Papa Sisto IV trasformò la piazza in un mercato e circa due secoli più tardi, a metà del 600, Papa Innocenzo X, il cui palazzo si affacciava sulla piazza, la trasformò nel salotto dell'urbe, il vero centro della vita civica. Oggi la piazza agisce ancora come una calamita che attrae il visitatore più di qualsiasi altro spazio urbano di Roma. Quali sono dunque le qualità architettoniche che rendono Piazza Navona tanto importante? Lo spazio è lungo e relativamente stretto, definibile come una strada ampliata. Ha perciò una direzione e dà l'impressione di essere una continuazione delle strade circostanti. Allo stesso tempo, però, è delimitata in modo tale da essere un luogo piuttosto che un percorso di transito. Gli edifici più semplici, così come la più elaborata facciata di Sant'Agnese, commissionata nel 1652 da Innocenzo X al genio di Francesco Borromini, si articolano per mezzo degli stessi elementi classici, costituendo enunciati differenti all'interno di uno stesso linguaggio. In effetti, la qualità fondamentale di Piazza Navona è di essere uno spazio nel senso barocco del termine. La chiesa, con la sua facciata concava e la sua cupola convessa, rappresenta senza dubbio il centro predominante, ma nella composizione svolgono un ruolo importante anche le tre fontane. Esse dividono lo spazio in quattro zone, con dimensioni che sono state definite dal celebre storico dell'architettura Norberg Schulz, dimensioni umane, e allo stesso tempo riempiono lo spazio fuggendo il senso di horror vacui. E sopra la fontana dei quattro fiumi del 1651, opera invece dell'altro genio barocco, il celeberrimo Gian Lorenzo Bernini. Al centro della fontana svetta infatti l'obelisco agonale, chiamato così in ricordo dei giochi atletici che animavano l'antico stadio di Domiziano. Siamo di fronte ad un obelisco ricomposto a quattro facce in granito rosso che, considerando anche il basamento e la colomba, il simbolo araldico dei Panfili, supera i 30 metri di altezza. Proveniente da Assuan, fu collocato nel Liceo Campense, il santuario della dea Iside da Domiziano. Ma non fatevi ingannare, in origine l'obelisco era aniconico, cioè privo di geroglifici. Fu lo stesso imperatore ad imitare i modelli egiziani e sulla traduzione della presunta scrittura pittografica furono in molti a lambiccarsi il cervello. Addirittura nel 1650 il gesuita Athanasius Kircher, umanista erudito e conoscitore del copto, che aveva affiancato Bernini nella progettazione della fontana in qualità di esperto di geroglifici, dedicò un'intera opera all'obelisco agonale, intitolata Obeliscus Pamphilius. Anche se in effetti con il tempo si scoprì che il buon Kircher, con le sue traduzioni, aveva usato parecchia immaginazione. Soltanto all'inizio dell'Ottocento, infatti, con il ritrovamento della stele di Rosetta, l'antichissima pietra su cui è incisa un'iscrizione ripetuta in geroglifici, demotico e greco antico, fu possibile, proprio grazie alla presenza del greco antico, trovare una chiave decisiva per la comprensione della lingua egizia. Un mistero durato secoli è stato svelato grazie a un sasso alto poco più di un metro. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma, l'Obelisco Macuteo. Era il 1373 quando a Piazza di San Macuto fu trovato un imponente obelisco, che in quell'occasione fu eretto proprio davanti alla facciata della chiesa omonima. Lì rimase fino al 1711, anno in cui Clemente XI Albani lo fece spostare sulla nuova fontana realizzata di fronte al Pantheon dallo scultore Leonardo Sormani, su disegno del grande architetto Giacomo Della Porta. Stiamo parlando dell'obelisco Macuteo, chiamato inoltre obelisco del Pantheon o della Rotonda, anche lui proveniente dal Liceo Campense, il santuario dedicato alla dea Iside e portato a Roma da Domiziano. L'imponente blocco di granito rosso risale all'epoca di Ramses II, il cui nome è riportato su ciascun lato insieme ai suoi molti attributi. Figlio di Ra, sua immagine sacra, protettore delle sue creature, colui che moltiplica le sue offerte, costruttore dei monumenti per la casa di Ra, grande per festività come Ra sul trono di Atum. Doveroso a questo punto un accenno a Ramses il Grande, il re dei re, in carica dal 1279 al 1212 a.C. Egli regnò per 75 lunghi anni e morì all'età di 91 anni, un'età impensabile per l'antico Egitto. Il suo regno contrassegnò di fatto un'epoca, uno stile nelle arti e nei monumenti, e fu caratterizzato da eventi politici eccezionali. Cultore dell'immagine, in Nubia fece costruire 6 templi, di cui il più famoso è quello di Abu Simbel, il tempio maggiore dedicato al dio Amon. E a Piazza della Rotonda, l'intreccio tra Roma e l'Egitto non si manifesta solo nell'obelisco di Ramses II. Intorno al 1530, infatti, la parte antistante il Pantheon fu abbellita con 2 vasche e 2 leoni egizi in basalto che erano stati ritrovati un secolo prima, proprio nel luogo dove sorgeva Liceo Campense. I 2 leoni si ritrovano ora nel cortile della Pigna, ai Musei Vaticani. Vogliamo spendere però qualche parola su quella sintesi e magnificenza dell'architettura romana che è il Pantheon? Il tempio, dedicato a tutti gli dei che Agrippa fece costruire nel 25 a.C., fu distrutto per 2 volte dal fuoco. Nell'incendio dell'80 d.C., a seguito del quale l'edificio fu ricostruito da Domiziano, e nuovamente nel 110. Dopo questo episodio, il tempio fu completamente ricostruito da Adriano, che ne mutò radicalmente l'assetto, trasformandolo nella versione che ancora oggi ammiriamo a Piazza della Rotonda. Il Pantheon Adrianeo è composto da un enorme cilindro di 43 metri di diametro, preceduto da un pronao o tastilo, un atrio cioè formato da una fila di 8 colonne. Il cilindro sostiene una spettacolare cupola che scarica il proprio peso su 8 pilastri attraverso una serie di volte. Al culmine della cupola, in tutto il suo luminoso splendore, si apre un oculus, un foro centrale di ben 9 metri di diametro. L'aspetto compatto degli imponenti volumi esterni si contrappone all'infinita dilatazione dello spazio interno, ritmato dal chiaroscuro dei cassettoni della cupola e dall'alternarsi nelle pareti di nicchie che creano un ambiente animato da luci e ombre. Più di ogni altro edificio, il Pantheon può essere letto come il risultato unitario di tutte le tendenze dell'architettura romana del tempo, un'opera magnifica che ancora oggi, ammirandola, ci toglie il fiato. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma, l'Obelisco della Minerva. Il monolitico Obelisco della Minerva proviene dal Liceo Campense, il santuario dedicato alla dea Iside e portato a Roma dall'imperatore Domiziano. In Egitto fu eretto a Sais, dal faraone Apries, la cui storia è collegata alle invasioni di Nabucodonosor, re di Babilonia, che con la distruzione del Tempio di Salomone causò la prima deportazione del popolo ebraico, l'esilio babilonese. Per tradurre la scrittura sull'obelisco, Papa Alessandro VII Chigi contattò il nostro amico gesuita Athanasius Kircher presso il Collegio Romano, il più eminente pseudo-decifratore dei geroglifici del XVII secolo. Fu invece Jean-François Champollion che decodificò nel 1822 il geroglifico grazie alle scritte sulla stele di Rosetta, a scoprire che il nome riportato sull'obelisco è di Apries. La base dell'obelisco cita una dedica voluta da Papa Alessandro VII. Chiunque qui veda i segni della sapienza d'Egitto scolpiti sull'obelisco sorretto dall'elefante, la più forte delle bestie, intenda questo come prova che è necessaria una mente robusta per sostenere una solida sapienza. L'obelisco, posizionato sulla groppa di un elefante marmoreo scolpito da Ercole Ferrata su disegno di Gian Lorenzo Bernini, fu inaugurato nel 1667. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma. Il piede e il pilastro. A pochi passi da Piazza della Minerva vi capiterà di imbattervi in un piede di marmo. Sorprende trovarlo in un angoletto tra i vicoli di Campo Marzio, vero? L'ipotesi è che appartenesse ad una colossale statua di Iside, probabilmente al busto oggi posizionato presso la chiesa di San Marco. In questo esatto punto ci troviamo nel cortile rettangolare del santuario di Iside e Serapide, dove avremmo trovato, inoltre, l'obelisco agonale proprio di fronte alla grande esedra decorata con un bacino che ricordava le acque del Nilo per i riti dei sacerdoti. La chiesa di Santo Stefano del Cacco fu costruita proprio sopra il santuario dedicato a Iside e Serapide. Quando venne rinvenuta una statua con le sembianze di un macaco, per corruzione linguistica il macaco diventò Cacco. Da qui il nome della chiesa. La statua, poverina, rappresentava in realtà il dio Thoth, la divinità celeste delle lettere e della scrittura. Oggi si trova ai Musei Capitolini. Il piede si trova in questo angusto angoletto perché spostato dalla via centrale per permettere il passaggio al Pantheon del corteo funebre di re Vittorio Emanuele II, avvenuto nel 1878. La leggenda narra che proprio in questo punto esisteva all'epoca la bottega di un calzolaio e si dice che fu proprio lui a far spostare qui il piede per farsi pubblicità. Una sorta di insegna a scala gigante. Qui facciamo calzature! Più in là, verso Piazza del Collegio Romano, all'angolo di un edificio, noterete invece un pilastro di marmo. Ebbene, è ciò che rimane del famoso Arco di Iside, identificato da Antonio da San Gallo e nel Medioevo denominato Arco di Camigliano, localizzato minuziosamente da Raffaello all'epoca di Leone X de' Medici e rinvenuto nel 1969 sottoterra. L'arco monumentale è rappresentato nei rilievi della tomba degli Aterii, risalenti al II secolo d.C. e scoperta nel 1848 sulla via Labicana. Come potete vedere, l'Egitto da Roma è meno lontano di quanto potrebbe sembrare. e le sue influenze e le sue bellezze si celano nelle millenarie stratificazioni della città eterna. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Stai ascoltando il tour Viaggio in Egitto, realizzato in collaborazione con l'Accademia d'Egitto a Roma. Madama Lucrezia o Iside Sotis. Arriviamo alla fine del nostro viaggio. In piazza San Marco, sul lato ovest dell'entrata della chiesa, scorgiamo in un angoletto una statua che sembra abbandonata. È una statua di epoca romana che fa parte della cosiddetta Congrega degli Arguti, il gruppo delle statue parlanti di Roma. E sì, perché un'altra delle peculiarità del popolo romano è quello di fare necessità virtù. Infatti, fin dal 500, 6 statue sparse per la città venivano e vengono ancora utilizzate per lanciare messaggi di critica e di scherno verso il potere. La più nota delle statue è Pasquino. L'ipotesi più accreditata è che rappresenti la dea Iside o una sua sacerdotessa. Si presume che il piede di marmo che abbiamo appena visto appartenesse a questa statua. Alla dea è legato un simbolo, un amuleto, Tiet, la chiave della vita, un simbolo magico di convergenza tra forze umane e divine. L'amuleto assicurava protezione in vita e nel corso del viaggio verso l'aldilà. Connesso al culto di Serapide e chiamato in origine anche nodo di Set o nodo della vita. Il busto è però anche legato alla vicenda amorosa tra Lucrezia d'Alagno, di nobile lignaggio, e Alfonso V d'Aragona, re di Napoli, che nel 1448 si innamorò di lei appena diciottenne e le donò la statua. Lucrezia, dopo la morte di Alfonso, a causa delle ostilità del suo successore, si trasferì a Roma e pare che abitò nei pressi del luogo dove ora si trova la statua. Gioacchino Belli ci racconta che la statua presiedeva il cosiddetto ballo dei poverelli o dei guitti, una sorta di carnevale che si teneva il 1° maggio. In quell'occasione la statua veniva decorata con corolle di agli e cipolle e tinta di rosso nel viso, tanto che il nostro famoso amico scienziato gesuita Athanasius Kircher scrisse di lei: «Io, ridotta a metà, col volto tinto di rosso, son chiamata Lucrezia. Molto mi compiaccio che mi si dia così un po' di belletto, in modo da sembrare giovine sposa». Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, all'interno di Roma Rama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE.